salutando Giuseppe Caliceti, che è collegato con il telefono. Buon pomeriggio. Che ha appena licenziato, come si suol dire, un libro che si chiama La scuola senza andare a scuola, diario di un maestro a distanza, edito da Manni. Come faccio sempre, do la dimensione, sono 154 pagine per 14 euro. Ecco, Caliceti, un diario, questo è il diario di mesi difficilissimi, credo che siano stati mesi più difficili per tutti gli italiani, ma tanto più per gli insegnanti e per i maestri come lei. Il suo libro si snoda su due binari, mi sembra di poter dire. Da una parte uno dolcissimo, che è quello che racconta, pur nelle grandi difficoltà, il rapporto che non si è spento, il rapporto con i bambini, e dall'altra invece una sorta di pamphlet molto duro nei confronti della scuola italiana di oggi. Che cosa è successo alla scuola? Che cosa sta succedendo? Che cosa la didattica a distanza sembra far passare fra le righe senza che venga detto?
Sì, la tesi del libro è un po' quella, che attraverso la didattica a distanza e questo momento critico della crisi sanitaria si siano accelerati dei processi di privatizzazione, aziendalizzazione e distaccamento da parte dello Stato di una scuola pubblica. In particolare si ragiona su cos'è stata questa didattica a distanza e questa scuola a distanza. Anche adesso, per esempio, abbiamo avuto i ministri, anche alcuni personaggi che hanno detto: beh, non è male, però la didattica a distanza quasi è stata venduta all'opinione pubblica come una grande occasione per portarci nella modernità, per fare in modo che i nostri giovani, i nostri bambini fossero improvvisamente all'interno o precipitassero nel futuro della tecnologia. Ecco, non è così. Il libro che ho scritto parte dalle parole dei bambini, che dicono: la scuola, se tu non vai a scuola, non è una scuola vera, perché non vai nel luogo della scuola. La scuola è la casa dei bambini, dove ci sono più bambini e ragazzi che in ogni altro luogo della città. C'è una prevalenza di minori e questa è per questo la casa dei bambini. Io faccio l'esempio del teatro, ma potrei fare anche quello dello sport. Se io assisto a uno spettacolo di teatro alla TV, ho fatto l'esperienza del teatro? No, ho guardato una registrazione. Se io ho guardato una partita alla TV su Sky, o sono andata allo stadio, ho fatto l'emozione, l'esperienza dell'andare allo stadio? No. Allora anche con la scuola, i bambini ci dicono: se io non vado a scuola, non è la scuola, è un'altra cosa che noi chiamiamo scuola, ma non può essere la scuola. Perché? Perché manca una dimensione sociale, ci ricordano i bambini, non c'è la ricreazione, si sta sempre seduti, ma soprattutto, se lo guardiamo anche da un punto di vista pedagogico, la tecnologia ci può dare tutto, ma non ci può dare le emozioni, non passano le emozioni dallo schermo. E purtroppo perciò noi possiamo avere delle nozioni, ma tutta la pedagogia del Novecento e anche prima ci dice che nei ragazzi, nei bambini, le nozioni, l'imparare a, l'educazione non avviene in astratto, ma avviene legata a doppio filo con le emozioni che il docente o qualcuno riesce a trasmettere ai ragazzi. Attraverso le emozioni noi facciamo passare anche delle informazioni e degli insegnamenti, e questo purtroppo la didattica a distanza non lo fa. Perciò io non dico che è uno strumento da non usare mai, non voglio passare per un passatista, anch'io uso il registro elettronico, penso che in alcuni momenti ci possano essere momenti di didattica a distanza, ma la scuola è un'altra cosa, ce lo ricordano i bambini, fa male avere una scuola allontanata a distanza, fa male tantissimo, e l'abbiamo visto in questi mesi, ai bambini disabili che hanno proprio bisogno di un contatto, fa male ai bambini piccoli che mi hanno chiesto: maestro, ma io voglio giocare, io voglio abbracciare la mia maestra, io voglio toccarla. Fa male anche ai più grandi, e magari in modo minore, perciò è come una piccola droga che bisogna usare, se proprio si vuole dare all'interno della scuola, a piccolissime dosi e solo a chi è grande.
Non facile dosare in questo modo. Quello che colpisce nel libro sono tante cose, tante delle sue osservazioni, delle sue tesi, ma tantissimo il linguaggio dei bambini. I bambini hanno resistito ed emerge proprio questo bisogno di scuola. Il luogo comune dice che nessuna voglia di andare a scuola. In realtà i bambini muoiono dalla voglia di stare qui.
No, compagni. I bambini vogliono... sono fantastici e proprio salta fuori da questa esperienza. Se vogliamo parlare di esperienze positive, sono state in questa esperienza difficile del coronavirus, sono state che i bambini ci hanno proprio reclamato ad alta voce la loro voglia di scuola intesa come socialità e come momento esperienziale. La scuola, come diceva Mario Lodi, è il mondo per i bambini, è tutto il loro mondo, il 90% del loro mondo, perché ci sono i coetanei dei bambini. E poi ci ricorda anche questo, le parole che i bambini, che perché è nata la scuola? Parliamoci chiaro, potremmo non andare a scuola nessuno di noi. Partiamo dalle basi. La scuola nasce per distanziare il bambino dalla sua famiglia e alcune ore al giorno e soprattutto dalla figura della madre. Solo così, visto che i genitori sono per il loro amore troppo invadenti, il bambino viene distaccato, perché così può aumentare la sua autonomia. Se il bambino non viene distaccato, e attraverso la didattica a distanza i miei bambini mi dicevano: maestro, ma questa non è la scuola, perché mia mamma è qui di fianco a me, io non posso rispondere liberamente. Magari la mamma si arrabbiava se lui sbagliava, mentre invece a scuola si può sbagliare perché non ci sono i genitori che magari pensano di farci brutta figura se il figlio dice una cosa sbagliata che loro non si aspettano. Ecco, io faccio un altro esempio semplicissimo. Quando io andavo a scuola, forse anche quando ci andava lei e tanti altri ascoltatori, la scuola a distanza, la scuola via web, il CEPU si chiamava, oppure le grandi scuole, venivano utilizzate dai genitori dei bambini asini, diciamo. Quando uno veniva bocciato si diceva: recupera l'anno facendo la scuola web, che così io ti pago, cara scuola, e tu mi promuovi il figlio che ha perso un anno nella scuola normale. Ecco, aveva perciò una valenza negativa. Mi stupisce che improvvisamente, per regioni soprattutto commerciali, la scuola a distanza online abbia oggi questo valore, invece, secondo me, esagerato, di una immersione nel futuro, quando invece venduta così mi sembra una immersione in un passato molto remoto, perché le tecniche metodologiche che oggi ci propone la didattica a distanza sono veramente ottocentesche.
Ecco, tecniche didattiche della didattica, per l'appunto, a distanza, nemmeno unificate, perché quello che lei ci racconta con chiarezza è che si è avanzati in ordine sparso. Ogni regione, ogni provincia, ogni scuola, ogni preside, ogni insegnante, come dire, ha cercato di fare quello che poteva e che sapeva, senza direttive simili o uguali o comunque comuni per tutti.
Certo, gli insegnanti sono stati eroici, hanno fatto come gli infermieri di tutto di più. Però dobbiamo dire che è mancata una regia centrale da parte dello Stato, ognuno si è arrangiato in tipico stile italiano. Mia moglie è una docente, insegna anche lei alle primarie, ha fatto cose diverse da quelle che ho fatto io, e tutto andava bene in quella fase lì. Ora il problema è proprio questo, che così la situazione non va bene, perché dovevano esserci molto probabilmente delle indicazioni maggiori. Però ripeto, il problema resta di fondo, resta quello: guardiamo al futuro, i genitori, i bambini, tutti vogliono una scuola in presenza. Il problema è cercare di avere una scuola in presenza. Io adesso sono preoccupato per la scuola che deve arrivare, perché per avere una scuola in presenza sento due opinioni diverse. Da una parte un comitato scientifico che ci dice che l'unico criterio per la sicurezza è quello del distanziamento sociale, cioè io che adesso ho una classe di 26 bambini dovrei avere una classe di 13 bambini, come ho iniziato quando ho iniziato a insegnare 30 anni fa, avevo classi di 14 bambini, adesso di 26. Il coronavirus ci dice dovreste averne ancora 14, e purtroppo il ministero ha detto che di docenti nuovi non ne immette, mentre è degli ultimi giorni la notizia che i sindacati parlano della mancanza solo in Emilia Romagna di 30.000 docenti e in Italia di 170.000 docenti. Ciò vuol dire che si preannuncia un inizio scolastico disastroso, e io credo che se mi troverò davanti 26 bambini, a me fanno ridere quelli che la TV si vedono che misurano 50 centimetri, distanziamo 54 centimetri, cioè non sono mai stati con una classe di 26 bambini in classe di 6 anni, non sanno che i bambini non stanno lì a misurare i centimetri mentre giocano in sua scuola. Allora, se io non ho le condizioni, io non voglio essere corresponsabile di quello che molto probabilmente sarà un grande caos. È notizia di delle ultime ore che qui in provincia di Reggio, nel paese di Rolo, durante i campi estivi c'è stato già un contagio di un bambino. Pensate quando saremo in autunno, al freddo, in inverno, tutti in un'aula, se siamo 26 con un solo maestro, tra cui due disabili che io ho in classe, 7 bambini stranieri. Cioè io non riesco come professionista dell'educazione a garantire la sicurezza, e non voglio avere questa responsabilità, o se la prende il ministro, se la prende il mio preside, se no credo che ci troveremo molto in difficoltà, e bisogna avvertire i genitori della situazione, perché non si possono spendere 55 miliardi per il commercio, per gli oggetti, per le cose, per le merci, e spendere solo 2 miliardi per mettere in sicurezza 7 milioni di studenti italiani. Io è una cosa che ci penso tutti i giorni. Vogliamo più bene, sono più importanti per noi i nostri figli e i nostri studenti o le nostre scarpe e le nostre automobili? Allora dobbiamo comportarci di conseguenza, con impegni e responsabilità, mettendoci soldi. Servono molti soldi per fare una scuola in sicurezza, perché servono molti docenti.
E molte aule, molti spazi, che è l'altro tema che lei solleva. Invece la scuola italiana negli anni di risorse è andata perdendone progressivamente. La scuola italiana si è impoverita negli ultimi 20 anni.
Sì, esattamente quello che è successo. Proprio per questo nel libro io penso che un tratto di continuità dei governi centrodestra e centrosinistra gli ultimi 30 anni è che se sono diminuiti i fondi della scuola pubblica e i lavoratori della scuola pubblica. Proprio per questo penso che ci sia uno Stato che non sia magari interessato ad avere una compagnia di bandiera di volo tipo l'Alitalia, no? Che ha speso ormai molto di più di quanto ha speso la scuola pubblica e ancora non abbiamo, ma che lo Stato ormai, da sotto la parola autonomia vuole dire non mi interessa più di avere una scuola pubblica, genitori pagatevela, fatevela da soli, industrie fatevela da soli, enti locali fatevela da soli, a me come Stato centrale non interessa. E il modello che ci sta proponendo, dopo un glorioso Novecento pedagogico che noi abbiamo avuto, che ci parlava di una scuola popolare, quella di Malaguzzi, quella di Rodari, di cui ricorre l'anniversario, quella di Don Milani, che io metto nella citazione di questo mio ultimo libro, è quella di andare a una scuola ormai, chiaramente, questo è il progetto politico, di tipo anglosassone, cioè si sta dicendo ai genitori: se vuoi mandare tuo figlio all'asilo e poi alla scuola primaria e poi alle scuole medie, devi tirare fuori i soldi, la scuola non è più gratuita. Se tu invece non vuoi tirare fuori i soldi, avrai una scuola bambinaio molto scarsa. Questo è quello che avviene in America, in Inghilterra, La cosa che colpisce di più è che, per esempio, quando ci sono i famosi i classifiche, no? Tutti gli anni ci dicono perché che i nostri ragazzi sono i più stupidi d'Italia, scusate, d'Europa o del mondo. Ricordate anche quest'anno quelle classifiche che dicono i nostri ragazzi non sanno neanche più leggere, non sanno neanche più scrivere rispetto a quelli del resto d'Europa. Cos'è che non viene mai detto in queste classifiche agli italiani? E che nessun giornalista dice mai. Numero uno, chi le fa queste classifiche e perché? Ricordiamoci che le fa l'OCSE, che non è un ente pedagogico, è un ente economico che è a favore della scuola privata, cioè del far pagare ai genitori degli studenti la scuola. È chiaro che se un ente del genere ti sta dicendo tuo figlio è stupido, lo sta facendo perché sta promuovendo una scuola privata a pagamento. Prima cosa. Seconda cosa, deve essere molto chiaro che in Inghilterra, negli altri paesi, la Germania, andare a scuola per una famiglia costa dai 30 ai 40 mila euro ogni alunno. È chiaro? Noi stiamo andando verso questo, senza che ce ne rendiamo conto, quando invece fino al 2000 avevamo una scuola popolare, gratuita, di grande qualità, che è la scuola della nostra Costituzione. Credo che qualcuno la stia rubando ai genitori e agli studenti italiani, e farò di tutto, anche con questo libro cerco di fare, perché ciò non avvenga.
Lo fa in maniera molto chiara, credo che quello che lei ci dice in realtà sia uno spostamento di senso della scuola, che cessa di essere una istituzione e diventa un servizio, che è una cosa completamente, completamente diversa.
Esattamente.
Senta, caso vuole che il lontano 24 febbraio, giorno della chiusura delle scuole, giorno in cui lei si collegò con Fahrenheit Fossio, appena entrato in conduzione, parlammo velocemente. Ecco, una situazione difficile anche per me, era tutto cambiato in una mattina, quello che si doveva fare divenne tutta una cosa differente. E alla fine ciò che lei disse, che occorreva che i genitori e gli adulti fossero adulti e che quindi si comportassero da adulti, che non si facessero prendere la paura e che non trasmettessero questo stato d'animo ai loro figli. Alla fine della pandemia, lei ha trovato nei genitori degli alleati, si sono, come dire, comportati e contenuti, hanno aiutato i loro figli?
Mi fa piacere di questa domanda, perché tra l'altro questa nostra conversazione che abbiamo avuto a Fahrenheit in febbraio è un capitolo del libro, un piccolo capitoletto, con anche le domande che lei mi fece allora, questo discorso sulla responsabilità. No, credo sinceramente, per rispondere alla domanda, che i genitori siano stati molto bravi. I genitori in una situazione di emergenza addirittura siano stati molto vicini agli insegnanti, e io li devo ringraziare, nel senso che si è quasi ricreato questo patto educativo che negli ultimi decenni era andato a rompersi, a rovinarsi. Invece un dato positivo della pandemia è che in una situazione di emergenza ci siamo tutti stretti, e perciò hanno dato un messaggio di fiducia. Certo, anche loro ormai sono stremati come gli insegnanti, nel senso che non vedono l'ora, che non vogliono, e hanno capito che cos'è la scuola, e vogliono una scuola della nostra Costituzione, non vogliono certo della scuola online, e non vogliono certo una scuola che diventi sempre peggiore. Hanno capito com'è difficile anche insegnare, hanno capito dai loro figli quanto è importante la presenza dei compagni e degli insegnanti e delle esperienze che si fanno all'interno della scuola, e su questo devo dire che sono molto contento. Io spero anche però che loro sappiano leggere tra le righe e conservare questa scuola della Costituzione che ci è stata data, non senza lotte che ci sono state, la scuola di Bruno Ciari che ha voluto il tempo pieno, la scuola, ripetevo, di Mario Lodi, la scuola di Malaguzzi, è stata una conquista, nulla è stato regalato. Anzi, io devo dire che gli uomini in questo hanno sempre considerato, sia gli uomini di destra, di sinistra, anche di sinistra mi viene da dire, la questione dell'educazione come una propaggine della questione femminile, senza mai dargli tanta importanza, una roba da donne. Mentre invece uomini come Rodari ci hanno spiegato che è una questione che non è da donne in senso negativo, ma che riguarda uomini e donne e che riguarda proprio il motore, il cuore della democrazia, la nostra scuola. Se il nostro cuore è malato, se noi il nostro cuore non lo facciamo più battere, rischiamo non solo di vederci crollare, diciamo, i nostri figli, perché non avranno più passione, saranno magari pieni di contenuti, ma non avranno, come diceva Rodari, la passione, l'emozione che deve legare e aiutare a trasmettere i contenuti e i valori. Ma soprattutto avremo una società che casca su se stessa, che perderà anche i suoi cardini, i suoi punti cardinali, diciamo, democratici. E questo è molto
Caliccetti,
grave.
No, è gravissimo. Io, come dire, la interrompo solo perché il tempo finisce, perché tante altre cose avrei voluto chiederle, come è stata l'esperienza sua e di sua moglie, di genitori e insegnanti allo stesso tempo, come sono stati i bambini. Avrei voluto che mi parlasse del problema della privacy e di Sailor, che è una,
certo, questo
sai,
è un altro tema grossissimo. Nel libro ho cercato in poche pagine di condensare tutto quello della privacy, per esempio.
È un tema gigantesco, però io vorrei che qualcosa rimanesse non detto, così ci sia più voglia di andare a leggerlo, questo libro. Lei oggi non ha parlato meno della parte calda, della parte dei bambini, giustamente abbiamo parlato dei problemi di ordine, come dire, collettivo. Io vorrei che tanti leggessero questo libro per rendersi conto del valore della scuola, che in fondo è la fabbrica del nostro futuro, né più e né meno, che quindi sarebbe proprio meglio non romperla, non danneggiarla. Ringrazio moltissimo Giuseppe Caliccetti per aver fatto questo diario di un maestro a distanza, La scuola senza andare a scuola, che è un libro molto bello, molto utile e anche divertente se si superano le tristezze di alcune pagine.
Ringrazio per queste parole. Le parole dei bambini, come tutti i miei libri sulla scuola, ci sono e sono legate poi alla mia rubrica sul manifesto, che ormai ho da più di 10 anni, I bambini ci parlano. Dicono sempre dei bambini delle cose importanti, perché sono la nostra memoria di specie.
Allora leggiamole le loro parole anche in questo suo libro. Mille grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, buone vacanze per quello che vale in questo anno così difficile.
Grazie. Grazie e salve.